Noi abbiamo già in studio i nostri ospiti e quindi non perdiamo tempo, adesso ve li mostro in tutta la loro grandiosità e bellezza anche in video. E allora c'è il graditissimo ritorno di Tracy Caputo. Ciao Tracy!
Ciao cara, come stai? Come state? Anzi, in due!
Siamo in due, siamo con Fabrizio Falcioni e tu sei con Flavio Marigliani.
Ciao a tutti!
Ciao, è veramente un piacere avervi qui per raccontarci tutto di uno spettacolo molto particolare e molto interessante. Però io volevo partire da Tracy, perché tu sei stata spesso qui ospite da noi a presentare sempre dei progetti bellissimi.
Mi sembra già tre volte, quindi questa è la quarta.
Tra un po' ti diamo veramente il premio fedeltà. Perché fai tante cose belle, insomma.
Non mi annoio, quello è poco ma sicuro.
Quello è importante, insomma, eravamo conosciute parlando dell'inglese, perché tu sei bilingue, no?
Sono bilingue, nata e cresciuta bilingue, e amo anche specificare che io non sono un insegnante di inglese, ma sono un coach di inglese.
Questo è importante, spiegare
sì, perché
la differenza.
C'è una differenza, praticamente io non insegno inglese alle persone che non sanno inglese, ma piuttosto aiuto le persone che sanno inglese o comunque hanno una base decente di inglese a pronunciare in maniera giusta, per cui evitare cose tipo Nutella biscuits e, insomma, tutte queste cose qui.
Giusta, esatto, o quantomeno credibile, no?
Esatto. Infatti, per cui lavoro tanto con gli attori, con i cantanti, oppure anche con gente che deve fare convegni, per cui che devono fare le cose, un po' di public speaking, insomma, queste cose qui.
Anche con i cantanti, no?
Sì.
Perché a volte
cantante
si sentono,
Andrea Casta, appunto, che avevo nominato l'altra volta con le due canzoni che ho scritto anche insieme a lui. E anche lui, quando deve fare le canzoni in inglese, lui è un violinista elettronico, ma canta anche, per cui tante cose dobbiamo raffinarle un pochino, insomma, per cui.
Certo. Poi tu, ricordiamo che hai anche una divertentissima rubrica che è nata un po'
dalla
prima puntata che facevamo insieme, perché io volevo parlare con te appunto di tutti gli sfondoni che fanno gli italiani.
Sì, Tracy's Tidbits, per cui con gli sfondoni che fanno gli italiani mi è venuta in mente appunto questa cosa di fare Tracy's Tidbits su le due pagine, una Insta e una Facebook, che è English Vocal Coaching with Tracy. E ci sono più di un centinaio di tidbits,
sono divertentissimi.
Siamo arrivati a più di un centinaio.
Fabrizio, tu come te la cavi con l'inglese? Vai bene?
È uno di quelli che dice biscuits.
No, biscuits. Quello fino a lì non ci arrivo, non arrivo a queste raffinatezze. Però,
meno male,
diciamo, ovviamente i miei errori li posso sicuramente commettere. Sono diversi anni che non dico spesso, ma qualche volta l'anno mi capita di fare riunioni e parlare, diciamo, inglese, fare public speaking in inglese, perché lavorando anche con progetti, diciamo, di ampio respiro europeo, quindi mi può capitare. Mi capita anche di ascoltare colleghi che sono notevolmente peggio di me.
Ce ne sono sicuramente peggio.
Non finisce mai.
Quindi,
esatto. Tracy, immagino che tu abbia veramente tantissimo lavoro, però ecco, oggi sei qui invece in veste di attrice. Evviva, che bello.
E infatti l'ultima volta pure che sono venuta avevamo già parlato di un altro spettacolo che stavo facendo, che ho fatto sia a Roma e con Flavio, che tra l'altro è il mio regista anche per quello spettacolo, Una su tre, e l'abbiamo portato anche in Svezia. Per
Fantastico.
Cui siamo andati a Göteborg e abbiamo fatto una bella serata, per cui sì, siamo stati molto molto bene. E per fortuna era maggio, per cui era anche abbastanza...
Abbiamo trovato pure bel tempo.
Infatti.
In Svezia, direi.
Esatto.
Bene.
E siccome Flavio, come noi lo chiamiamo, Hair Director, praticamente
ora
è quello che
tedesco,
ci dirige a tutto.
Per rimanere in tema
di lingue.
Certo.
E il primo spettacolo che avevamo fatto multilingue era Tetta Seresettas con un'altra compagnia, che poi loro hanno preso e cambiato nome e tutto, e è partito da là. Lui sempre il nostro regista, rimane sempre lui, E vabbè, lì passo la palla a te, palla perché a voi siete teatro multilingue.
Sì. Allora, ecco, raccontaci, ecco, Flavio, questa idea, perché è un concetto molto interessante, quello di un teatro che parla tante lingue, no? Noi siamo abituati a pensare uno spettacolo in una lingua, a volte ci sono degli spettacoli con i sottotitoli, così, invece questo suppongo che sia un po' differente come idea, no?
Sì, e diciamo che abbiamo unito quelle che sono due passioni che... Beh, intanto presento Teatro Multilingue,
certo.
È stato fondato da me e da Francesco Bai, e siamo rispettivamente... abbiamo dei ruoli specifici, perché siamo rispettivamente io regista e attore e lui autore dei testi, di quasi tutti i testi che mettiamo in scena, e che hanno la particolarità di essere appunto scritti e recitati in più lingue contemporaneamente. Che significa? Significa che all'interno della storia, all'interno dello spettacolo, gli attori sono invitati a recitare in più lingue, a passare quindi da, non so, dall'italiano all'inglese, al francese, alle lingue che la pièce teatrale richiede. Ora, questo non è solo un esercizio linguistico, quello che noi facciamo è creare storie originali, perché tutti i nostri testi sono originali, sono proprio scritti da Francesco, e creare storie che sono per lo più ambientate in epoca moderna, contemporanea, quindi quello che raccontiamo è il mondo di oggi, con questo miscuglio di lingue, di culture, di tradizioni che viviamo quotidianamente e che viviamo appunto sulla nostra pelle, nelle nostre case, all'interno della nostra quotidianità, soprattutto quando poi ci troviamo a vivere in grandi città, in grandi capitali. Ecco, ad esempio anche qui a Roma, Roma è una città che ha una vocazione internazionale, l'ha sempre avuta. E se noi camminiamo, certo, per la strada, quello che sentiamo non è un monocolore linguistico. Noi
ascoltiamo un mosaico.
Un mosaico.
Sì, sì.
E noi facciamo, quello che facciamo è riportare questo mosaico direttamente in scena. Ci siamo detti, perché non riproporre quello che la gente ascolta abitualmente o vive abitualmente nella vita di ogni giorno, e riproporlo in teatro. E finora questo esperimento ci ha dato ragione. Abbiamo lavorato sia in Italia, sia all'estero, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, abbiamo lavorato in Lussemburgo.
In Grecia.
E in Grecia.
Salutiamo i nostri amici di Lussemburgo.
Assolutamente.
Se ci stanno ascoltando.
Sì, ecco.
Dai.
Perché la nostra,
certo,
mitica Antonella,
certo,
ci sente da là, e lei ha conosciuto me tramite questo programma.
E quindi siamo felicissimi.
Ci ha connesso, Ludovica ci ha connesso a tutti quanti.
La radio,
a dimostrazione che infatti il mondo è più piccolo di quello che noi crediamo.
Sì,
siamo tutti più vicini di quello che noi pensiamo.
No, poi sta a noi appunto essere aperti a comprendere questo mosaico di lingue e a fare tesoro delle possibilità
che abbiamo. La cosa più interessante è che comunque non c'è bisogno di sapere tutte le lingue per poter seguire lo spettacolo.
Ecco, questo va detto, perché sennò poi il pubblico
spaventa. Perché no? Francesco le struttura in una maniera dove le cose vengono ripetute sia in una lingua che nell'altra, per cui eventualmente le informazioni arrivano a tutti.
Passano in tutte le lingue, è pensato proprio perché sia comprensibile. E in di più c'è da dire che è uno spettacolo teatrale, quindi non si parla soltanto, ma si agisce in scena. Quello che il pubblico vede fa parte della comunicazione, si recita anche con il corpo, anzi soprattutto con il corpo, con il sentimento, con le emozioni, e quelle sono, come dire, un linguaggio universale,
certo,
indipendentemente, certo, dalla lingua. Noi invitiamo il pubblico ad andare al di là della semplice comprensione della parola, perché la parola può mentire, può dire cose che non sono vere. Mentre quello che c'è sotto la parola, che è poi il lavoro del sottotesto, dell'attore, i sentimenti, le emozioni, il corpo, quello in realtà è la parte veritiera della comunicazione. E noi lavoriamo su queste due dinamiche essenzialmente.
Sì, questa è una cosa veramente molto importante. Credo che sia una bella sfida anche per gli attori, perché io parlavo proprio ieri con delle persone, per esempio di un attore famosissimo, Terence Hill, che non ha mai parlato con la sua voce, no? Invece qui gli attori poi in teatro sono costretti, diciamo, a parlare con la propria voce, però qui oltre a quello devono anche parlare tante altre lingue, no? Come accolgono loro questo tipo di sfida, questa maniera di recitare così diversa da quella classica?
C'è chi l'accoglie con grande entusiasmo, perché appunto è una sfida, è un modo per mettersi in gioco, per testare le proprie capacità comunicative e anche per sfidarsi su un terreno scomodo. Spesso l'attore, quando è messo su un terreno scomodo, esce dalla sua comfort zone e comincia a dare il meglio di sé.
Sì.
Poi c'è anche chi, non comprendendo l'idea base del progetto, si attacca, come dire, all'idea della purezza della lingua. E noi lavoriamo proprio in contrapposizione.
Mi fa un po' ridere questo concetto, perché una lingua è qualcosa di in continua evoluzione, quindi
esatto,
non esiste la lingua pura, la lingua si contamina continuamente.
Sì, una parte che mi piace molto del nostro lavoro, per esempio, è proprio quella di lavorare con gli accenti. Non necessariamente ci serve il madrelingua, anzi, se il personaggio ha una storia personale, la deve raccontare anche attraverso il suo accento. Per dire, nella commedia che abbiamo fatto recentemente in Spagna, io recitavo, ero in scena ed ero un ragazzo giovane, bello, affascinante, che si è trasferito in Spagna. Ovviamente il mio spagnolo non è uno spagnolo madrelingua, quindi la credibilità del personaggio sta anche nel fatto che io utilizzo un accento che racconta la storia del personaggio. Se io recitassi in castigliano
perfetto,
il personaggio non avrebbe più senso, sarebbe falso.
Certo.
È quello che purtroppo a volte capita di vedere in teatro, ascoltare una lingua pulita, pura, perfetta, ma falsa perché non racconta la verità di quello che io sto vedendo in scena.
Questo è un punto molto interessante.
Oppure il personaggio mio, che io sono perfettamente bilingue, per cui non ho accenti né in italiano né in inglese, invece
l'abbiamo costretta stavolta a mettere
l'accento quando parlo in italiano.
Che accento devi avere, romano?
Potevo parlare così perché
devi fare finta di essere un'americana.
Sì, esatto.
Ho capito, va bene.
Per cui, allora, ed è divertente, ma è anche strano, perché logicamente questo tipo d'accento ce l'ha mia madre, non ce l'ho io, ma è divertente.
Se ci pensiamo, è un po' anche il lavoro che facevano gli attori, o fanno tuttora gli attori, quando devono lavorare in un dialetto che non è il proprio, quello di assimilare un accento.
Guarda, infatti anche
differente.
Quello è, io credo sia un lavoro molto difficile, nel senso che appunto da romana giustamente mi accorgo subito quando un attore,
quando
o anche un cantante
romano,
guarda anche le canzoni romane, a volte senti degli obbrobri terribili, perché
sì.
Poi noi romani per esempio ce l'abbiamo con Celentano, perché sentire Celentano che parla in romano per noi proprio è una cosa che ci fa sanguinare il cuore,
è una pugnalata.
Però poi è divertente anche questo, nel senso che ognuno può fare tutto nell'arte, basta che abbia un senso, no? Io credo.
Beh, bisogna farlo con criterio e con studio, ecco, non va presa alla leggera, bisogna anche il discorso sugli accenti va studiato bene, va assimilato, va naturalizzato, altrimenti appunto si perde quella che dicevo prima, che è la credibilità del personaggio.
Diventa una caricatura e basta, insomma.
Certo. Ragazzi, io direi adesso di fare una piccola pausa musicale e poi dopo parliamo di questo spettacolo molto interessante che sta per andare in scena. E quindi adesso ci ascoltiamo un brano di Eugenio Bennato, un nuovo brano uscito da poco che si intitola Mongiana.
Che fine ha fatto quel grande sogno, che era il grande sogno di metà 800? Che fine ha fatto il nome di Mongiana, che era la più grande fabbrica d'Italia? Che fine ha fatto quella produzione, che era il grande primato del meridione? Che produceva acciaio, produceva ghisa, quando ancora l'Italia era Italia divisa. Ma nel 60, senza neanche una scusa, Mongiana diventa una fabbrica chiusa. E da quel giorno la parola Mongiana diventa per l'Italia una parola strana. L'Italia unita deve andare avanti, e quella fabbrica che aveva 100 anni diventerà in poco più di un mese archeologia industriale calabrese. Che fine ha fatto quella fabbrica viva, che fabbricò la prima ferrovia? Che fine ha fatto quella fabbrica spenta, che non sarà mai storia né leggenda? E com'è possibile che sia esistita, se la sua canzone non si è mai più sentita? Esiste un'unica risposta che quadra, Mongiana non c'è perché non c'è mai stata. C'è mai stata, ma si lascia fuori 2800 lavoratori. È la parola d'ordine che arriva dall'alto, e che non si sappia che fine ha fatto. Mongiana che fabbrica, Mongiana che sogna, che le sue rotaie vanno fino a Bologna, che c'era una volta e adesso non c'è più. Mongiana Calabria profondo sud. Ed anche il suo nome si perda nel buio della sua fabbrica, così nessuno all'idea di Calabria associerà mai l'idea di ingegneri e di operai, ma alla Calabria associerà sempre l'idea di briganti o di povera gente, che da Mongiana nascerà l'Italia per Svizzera, America e Germania. E ormai questa storia è una storia lontana, ma almeno qualcuno ricordi Mongiana, qualcuno che pensi, qualcuno che scriva, qualcuno che canti, qualcuno che dica. Che fine ha fatto quel grande sogno, che era il grande sogno di metà Ottocento? Che fine ha fatto il nome di Mongiana, che era la più grande fabbrica di
Mongiana da Eugenio Bennato, un brano che anticipa un nuovo album che uscirà a gennaio e racconta, questo brano raccontava la storia di una fonderia costruita nel 700 durante il regno di Napoli e era diventata il cuore pulsante del polo siderurgico di Mongiana e produceva manufatti in ferro, acciaio, insomma una cosa importante che però con l'unità d'Italia fu smantellata e questa storia è stata progressivamente rimossa dalla storia d'Italia, quindi Eugenio Bennato ha voluto fare un omaggio a questa realtà, probabilmente per rispondere a volte a quello che si dice del sud del nostro paese. E noi torniamo adesso in diretta con i nostri ospiti in studio, Tracy Caputo e Flavio Marigliani del Teatro Multilingue. Siamo con Fabrizio Falcioni. Fabrizio, volevi fare una domanda a Tracy
sì,
e Flavio? Dai,
sì, beh, diciamo che in parte loro hanno già risposto perché... La mia curiosità era quella sugli accenti, no? Uh-huh. Però mi stavo chiedendo, ma comunque esiste una sorta di coaching per utilizzare appunto questa inflessione che deve sentirsi? Oppure diciamo, che ne so, ognuno degli attori, dei facenti parte della compagnia ha una sua esperienza, cioè ha una sua lingua e aiuta gli altri a utilizzare un particolare accento o meno, cioè vi funzioni adesso?
Allora, cioè, all'interno nostro, per l'inglese per esempio aiuto parecchio io, per il francese aiuta parecchio Francesco perché lo parla abbastanza bene.
Sì, ma abbiamo anche collaborazioni con attori madrelingua francesi
esatto.
e greci, abbiamo utilizzato anche il greco.
Bellissimo.
E quindi
sì,
abbiamo lavorato a stretto contatto anche con loro. La preparazione è necessaria e la facciamo direttamente con le madrelingua o comunque con delle persone che hanno padronanza della lingua e che possono darci l'accentazione corretta.
Sì, poi per esempio per quanto riguarda generalmente quello che succede nel mondo del cinema... o nel mondo del teatro grande, diciamo, per cui Broadway, eccetera, oppure teatri grossi in Italia, eccetera. Ci sono i coach che fanno proprio che aiutano per gli accenti. Allora, io per esempio sono molto portata per gli accenti americani e del sud degli Stati Uniti, dove tutti pensano che abbiano un'inflessione unica, invece non è vero.
No, è vero,
perché
hai
texani
ragione,
certo, parlano molto più velocemente di quelli della Georgia. E ci sono vari diversi accenti per quanto riguarda il sud degli Stati Uniti e quelli mi riescono abbastanza bene. Mentre gli accenti inglesi non mi riescono così bene, tranne il londinese oppure il Queen's British o il Cockney.
Ah,
ma fantastico. Quando si tratta di altre... allora, scozzese, irlandese, UK Nord.
Lo scozzese non è proprio agevole.
Sì,
no.
Allora, quello no,
tutti.
Io per poter fare quegli accenti in maniera giusta e decente avrei bisogno di un coach.
Adesso va di moda l'estuary English, no?
Sì, sì, vabbè. The Queen's British, anche.
Sì, beh, quello, yes, the Queen's quello British, è intramontabile.
The Queen's British. Ma se uno va a Londra e non lo sa perché non conosce bene l'inglese, Londra stessa ha quattro accenti diversi.
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, da nord a sud, a est a ovest, cambiano completamente gli accenti.
Beh, essendo anche una metropoli, sì, anche, sì, anch'essa una metropoli multietnica.
Anche, anche cui... a Roma ci sta questa differenza, sì, però sì, a Roma la differenza è molto leggera, uno non la percepisce così tanto. Ma tra Roma nord più... e Roma sud c'è una differenza.
Sì, 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 appunto più regionale.
Ma perché è una differenza anche culturale, scusa.
Sì, 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 no, sì, ma è vero. È vero, di... sì.
Cioè, ci sono innumerevoli meme battute su
sì, sì,
il
quello,
conflitto tra
no,
Roma
voglia,
Nord
sì,
e Roma Est, soprattutto. Sì. Noi siccome siamo a Roma Est, allora facciamo un po' i gradassi. No?
Però
no,
è,
ecco, cioè... l'accento racconta una storia, un'identità.
Assolutamente.
Sì, quindi no, anche, no, anche in questo senso.
Sì, sì, per chi lavora su questo, anche Roma può essere una miniera. E insomma, poi adesso arriva il giubileo, quindi ne vedremo sì, di
ne vedremo e ne sentiremo
e a voglia. Io poi nata e cresciuta a Campodifiori, per cui figuriamoci, lì pure c'è un particolare accento che è Campodifiori e Trastevere, che hanno veramente un accento ben marcato, insomma, per cui...
Certo, 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 assolutamente. Beh, Trastevere è uno dei rioni più Soici, antichi sì, sì, di Roma, insomma, insieme a Monti, che è il mio rione, quindi da sempre siamo rivali storici, però va bene.
Suburra,
hai parlato di Trastevere, ecco, non hai parlato della Suburra, ma Suburra, va bene. Non me la segno, va bene, ti perdono. Senti, no, andiamo un po' a bomba a parlare del vostro spettacolo, che si intitola La Chi Siesta. Non so, correggimi se ho sbagliato,
no,
cara
no,
Tracy.
Io
con te ho una grande soggezione perché so di avere delle grandi lacune. E allora no, diteci tutto di questo fantastico spettacolo che va in scena tra pochissimo.
Vai, prego.
Tra pochissimo, sì, perché debuttiamo giovedì 12 al Teatro Sofia, in Via della Vetrina 7, alle ore 21. Dunque, di cosa parla lo spettacolo? Lo spettacolo è una commedia e si ambienta tutta all'interno di un appartamento. Abbiamo quattro coinquilini, ognuno proviene da una regione geografica e linguistica differente. Abbiamo un'attrice americana, abbiamo un ragazzo che viene dal Sud America, dal Cile, una ragazza italiana che è la proprietaria di casa e che affitta le stanze agli altri coinquilini, e una ragazza franco-persiana, ma di famiglia persiana. Questi quattro ragazzi vivono insieme e decidono di comprare insieme un biglietto della lotteria. Questo biglietto della lotteria è il biglietto vincitore, loro vincono la lotteria, vincono 5 milioni di euro, festeggiano una notte e nascondono il biglietto, e la mattina dopo non si ricordano più dove è questo biglietto.
Fantastico.
E quindi si apre, come dire, si apre il vaso di Pandora, certo, ed escono fuori tutte le dinamiche sottaciute di questa convivenza, le invidie, le gelosie, i sospetti, ma nel frattempo parliamo anche della vita in città, di come si affronta la vita in città, del rincaro degli affitti, della presenza del turismo, dello svuotamento del centro della città che diventa sempre più,
ecco,
appannaggio
questi,
dei turisti,
sì, appunto, sono
il
dei
fatto
temi...
che ormai è tutto quanto un affittacamere, tutto sì, quanto una casa vacanza, tutto quanto un B&B.
Sì, e questo è un tema purtroppo sì, di scottante attualità, di cui abbiamo parlato spesso anche in termini di sociologia urbana con la nostra amica Irene Ranaldi, che si occupa proprio di questi temi qua. E quindi è importante che il
sì,
teatro
sì,
racconti
sì,
queste storie.
Raccontiamo,
no,
una quotidianità, si ride, si riflette, si ride anche perché è una commedia che è ispirata sia per come è scritta, per come è costruita, sia per lo stile della recitazione alle sitcom. E l'idea è proprio quella di riportare un pezzo di sitcom e di realtà quotidiana di Roma a teatro. E infatti è tutto ambientato all'interno di un salotto che è la location tipica delle sitcom americane.
Ah, è vero,
sì,
certo,
sì,
certo,
sì,
certo.
Il salotto, il divano, il tavolino, sì.
E esatto, anche le tempistiche, le battute sono quelle, e le tempistiche comiche sono quelle della sitcom. E giochiamo su questo anche attraverso il mix linguistico, anzi in questo caso in particolare molta parte dell'umorismo avviene proprio dal mix linguistico, perché tante volte i personaggi sfociano nella loro lingua madre e l'altro non comprende altro rispetto a quello che viene detto, quindi sì, utilizziamo la lingua anche come forma di non comunicazione o di barriera,
certo,
o di
certo,
forma di difesa personale.
Assolutamente, appunto, fonte di equivoci, insomma ci si può fare tanto su questo tema. Tresi, volevi dire qualcosa? Vedo nel tuo sguardo una domanda ancora non fatta.
No,
qual è?
No, non detto. No, il fatto sì, è molto molto divertente. È una bella sfida per un attore dover fare lo switch tra una lingua e l'altra. Cioè io che sono bilingue, per me è una sfida già fare switch tra italiano e inglese, pur essendo bilingue. Per cui mi immagino anche i miei colleghi che non sono bilingue, tranne Dunè, che invece più o meno è cresciuta con varie lingue pure lei.
Certo,
gli altri non lo sono.
Senti, vogliamo dire i nomi degli attori?
Allora, abbiamo Martina Angelucci,
Felipe Jarova
e Dunè Medros, che sono i miei coinquilini, naturalmente. I miei coinquilini.
Guarda, comunque già per la sitcom già l'idea dei coinquilini è fonte di innumerevoli storie.
Ho
vissuto anche io l'esperienza di avere dei coinquilini. Anche io avrei potuto scrivere dei romanzi tragici.
Io ho 16 anni di New York, ho avuto vari coinquilini, perché lì l'affitto non riesci mai a pagarlo tutto da sola.
È chiaro, poi le case sono anche molto più piccole a New York.
Sì,
no?
molto più piccole. Per cui diciamo che quel teatro forse era più grande dell'ultimo appartamento che ci ha avuto. Per
mi
cui.
Immagino.
Ecco.
Senti, ti voglio fare una domanda su questo, perché appunto proprio con Irene Rinaldi lei ha scritto un libro sul parallelo tra la gentrification a Roma e quella di New York. E tu sei andata di recente a New York.
Allora,
qual è la tua idea?
Allora, io sono andata l'ultima volta esattamente 2 anni fa, e adesso ci rivado alla fine di marzo. E la differenza è questa: lì sì, hanno fatto un sacco di B&B, casa vacanze, eccetera, però è da parecchio adesso che hanno messo lo stop, il divieto di affittare completamente un appartamento senza che il proprietario sia lì. Per cui hanno detto stop: se volete affittare una stanza mentre voi siete in loco,
ci
allora
dovete
va bene.
Stare anche voi, okay.
Altrimenti non esiste più questo fatto del poter affittare interi appartamenti a New York. Questa penso che sia stata fatta anche comunque una lotta da parte degli alberghi, eccetera, perché lì comunque le lobby varie, che includono anche alberghi,
certo,
e ristoranti, certo, cose, eccetera, abbia fatto un po' battaglia a questa cosa. L'hanno fatto anche per scopo comunque antiterroristico, che è più o meno anche quello che stanno facendo adesso qui in Italia,
da poco, no?
che
non,
stanno cercando di bloccare completamente il self-check-in con lockbox, per cui adesso vedremo se ce
la fanno. Il lockbox è diventato un po' il simbolo, no, di questa invasione.
Sì, è un'invasione, ma poi che vengono messi questi lockbox nei posti più assurdi, dove ci sono delle mura delle seicentesche che si ritrovano attaccate questi obbrobri di ghisa e ferro, insomma, per cui su quello sono un po' d'accordo, insomma.
Beh, quello è un po' il punto debole di Roma, non rispettare la propria storia e le proprie...
Sì, e per cui io penso che tra i lockbox e i monopattini, non so quale dei due strangolare di più.
Sono i simboli di quest'epoca.
Allora,
un po',
Per cui diciamo che... Allora, qui stanno andando veramente per un po' tipo il Far West con questa cosa di affittare camere, cose, perché una persona non riesce a trovare un appartamento, ma seriamente non si trova.
Esatto.
Una mia amica che abita vicino a me, io sono a fianco al Vaticano, e lei ci ha impiegato 2 anni e mezzo per trovare un altro appartamento in zona. Perché? Perché tutti quanti si rifiutano di affittare fino a dopo il giubileo.
Ecco, questa è una cosa veramente che...
E anche nel mio condominio, dove c'è una regola che vieta B&B e affitta camere, uno dei proprietari di uno degli appartamenti ha detto: beh, il mio è affitta camere, è una casa vacanza. Per cui ha raggirato la regola, chiamandolo in modo diverso. Hanno fatto la riunione condominiale e lui l'ha vinta. Cioè, non possiamo dire niente, ci abbiamo anche noi.
Questo ecco, non è una questione di condominio, è una questione sociale
aperta.
Perché
esatto,
questo accade non solo a San Pietro, ma anche al Pigneto,
esatto,
anche in quest'area.
Esatto.
Ma assolutamente. Cioè, ci sono situazioni assurde, perché ad esempio ci sono affitti che vengono aumentati, quegli affitti che magari sono annuali, no? Contratti
sì,
vengono aumentati, perché dici, sai, io con il giubileo ci faccio 1.000 euro con sta stanza,
sì, no, ma è vero.
Tu mi dai 800, allora mettiamoci d'accordo, magari se mi dai 900 io ti ci lascio, cioè, ma delle
cose
per esperienza personale non si trova un appartamento in affitto a Roma a prezzi, diciamo, decenti da un paio d'anni, dire.
No, ma questo è vero. Allora, New York, poi, vabbè, quello è tutto un altro mondo, perché un appartamento che è la misura di questa stanza, ok, che siamo sui 30 metri quadri, qualcosa di no, 20 metri quadri, affitterebbe per $2,000.
Ecco, rendiamoci un po'
$2,000, insomma, ma $2,000 per andare bassi. Un appartamento che ha una stanza separata, per cui una camera da letto, ti arriva sui 3,5, 4, 4,5, poi Manhattan, insomma, lasciamo perdere.
Immagino, infatti.
E tutto ciò che è accessibile a Manhattan, per cui Brooklyn e Queens, subito dopo il fiume, tutta quella zona là è cara quasi quanto a Manhattan.
Certo, quindi cui, cioè, pensate che Roma si avvii a diventare un po' una cosa del genere, con i romani che vanno a vivere ai castelli, anche che
un po' questo è iniziato. Il centro
diciamo che poi vabbè, rapportiamo anche i stipendi, che sono molto diversi. In America si guadagna molto molto di più, per cui
c'è un potere d'acquisto diverso.
Qui un appartamento che costa 1.500 al mese, per una persona che ne guadagna 1.800 è impossibile.
Certo. E quindi torniamo tutti a essere coinquilini,
esatto,
cioè dopo l'università
saremo
sempre tutti pieni di coinquilini per riuscire a pagare degli affitti, ancorché li troviamo.
Sì,
insomma,
ma
ecco,
l'altra
sperando
cosa, ecco, diciamo.
Ma è una situazione che è diffusa in tante città, perché per esempio la stessa commedia che noi presentiamo l'abbiamo fatta già a Madrid.
Vi volevo chiedere infatti com'è andata negli altri luoghi.
È andata molto bene, il pubblico ha apprezzato. Questo era il secondo anno che la replichiamo a Madrid, e lì è andata bene perché il pubblico riconosce la situazione, è la stessa identica situazione.
Purtroppo mi sa che succederà anche qua.
Pur non essendo Madrid una città prettamente a vocazione turistica come lo è Roma, e anche lì il problema degli affitti è molto sentito, è molto forte. A Madrid ormai si convive soltanto con coinquilini, non c'è possibilità di affittare.
Sì, che insomma, quando hai 20 anni un conto, a 40-50 diventa un po' diverso, però magari invece il nostro futuro è il co-housing, chissà.
Co-housing, non sarebbe male. No, ma io vedo che l'assurdità pure è il fatto che a Roma prima questo non si faceva, ma adesso quando uno passa davanti a un palazzo sul marciapiede e guarda i vetri in basso che erano le cantine, quelle cantine adesso sono abitazioni.
Certo,
ma
certo.
Io qualche settimana fa sono passata in una delle vie che vicino a casa mia, ma adesso non mi ricordo qual era, e ho visto gente che stava uscendo letteralmente dallo scantinato. Cioè,
sì,
hanno creato dalla botola per entrare dentro a questa cantina, hanno creato una sorta di porta. Cioè, lì si arriva veramente a delle cose ridicole, perché comunque non è, secondo me non è neanche una situazione più neanche igienica, perché comunque
credo,
a Roma
credo che non sia nemmeno legale,
passano, sì, non è legale, passano i proprietari con i cani che li lasciano fare pipì dovunque, per cui te puoi immaginare quelle finestre che sono, cioè,
sì, abbastanza apocalittico. Senti, torniamo al discorso del teatro, perché appunto anche il teatro dove lo andate a mettere in scena, questo spettacolo è proprio nel centro di Roma, in una zona bellissima.
Sì, è una traversa via dei Coronari, per cui
è stupendo.
Siamo là,
salutiamo insomma i gestori del teatro Sofia, perché hanno una programmazione da assolutamente da seguire, perché fanno delle cose bellissime. Io ci tengo pure molto a dirlo, perché gli spazi sono sempre troppo pochi per mettere in scena il teatro indipendente, no?
Sì, negli ultimi anni hanno chiuso molte sale teatrali in Roma, e soprattutto nel centro, e dovuto probabilmente anche al rincaro degli affitti.
Sì, perché gli affitti salgono anche per loro. E il problema è che salendo gli affitti anche per i proprietari dei teatri, salgono anche i prezzi per gli attori e le produzioni
indipendenti,
sì,
infatti.
E devono pagare sempre di più per la sala stessa.
Certo.
È un po', diciamo, una battaglietta qua.
Sì, il Teatro Sofia è un po' un'oasi felice da questo punto di vista.
Diciamolo.
Resiste, resiste alla grande.
È proprio lì, a due passi da Piazza Navona, e quindi ha modo di accogliere anche i numerosi turisti che passano, presentando una stagione in cui ci sono anche spettacoli internazionali, come può essere il nostro. Molti turisti si fermano, chiedono. Abbiamo avuto delle presenze di turisti che la sera hanno voluto passare la serata a teatro.
Meno male, quindi c'è anche un turismo interessato alle iniziative culturali, oltre al solito mangiare, bere pizza, mandolino e whatever.
I food tours.
Esatto, i food tours. No, va benissimo, cioè mangiare è importante, però c'è anche altro, quindi anche, avere un teatro in quella zona è fondamentale.
I turisti stessi lo chiedono, anche agli organizzatori dei tour, eccetera, che va bene mangiare e bere, ma poi ci deve essere anche altro.
Ecco, sì. Allora magari se ci fosse un giubileo anche della cultura, oltre che
non sarebbe male.
Perché la cultura
fa
parte anche dello spirito, della spiritualità, che dovrebbe essere un po' il leitmotiv di questo appuntamento. Non è soltanto il venire a Roma e farsi il giro a Roma. Quindi va bene, ragazzi, allora io direi di ascoltarci un altro brano e poi dopo terminiamo la nostra bella chiacchierata. Siccome abbiamo un po' parlato della lingua francese, ora ci ascoltiamo una band francese che a me piace molto, il Louise Attack, con questo brano che si intitola Lumière du soir, la luce della sera.
Circule de l'air derrière la frontière, des gens qui traînent aujourd'hui comme hier, qui font comme ils aiment, des nuits entières dans l'ombre, moi j'espère la lumière du jour. Ils aiment, qu'ils partent ou qu'ils viennent, c'est pareil, c'est idem, ils font comme ils aiment. Lumière du soir ou lumière du jour, un grand espoir, mais tout petit séjour. On m'a dit au revoir et bon retour, tout juste après m'avoir dit bonjour. Il y avait pourtant tout autour des yeux qui semblaient pour. Lumière du soir ou lumière du jour, un grand espoir mais tout petit séjour.
Lumière du soir. Merci beaucoup. Louise Attaque, una band francese attiva da molto tempo. Questo è un live del 2023 intitolato Amour. E noi siamo in studio con Tracy Caputo e Flavio Marigliani del Teatro Multilingue, che ci hanno raccontato tutto di questo spettacolo che sta per andare in scena. Allora, ragazzi, prima di salutarci, io direi ripetiamo l'appuntamento per bene, così la gente non lo dimentica. E poi, ovviamente, troverete il podcast da oggi pomeriggio in poi sul sito www.radiocittaperta.it.
Vai, Flavio.
Allora, l'appuntamento è con la commedia È la chi siesta in Via della Vetrina 7, Teatro Sofia, da giovedì 12 a domenica 15, giovedì e venerdì alle ore 21 e sabato e domenica alle ore 18 pomeridiana. Il biglietto è 19 euro, ma è comprensivo di tessera del teatro e dell'aperitivo che si fa dopo lo spettacolo.
Posso confermare, perché sono stata anche ad altri spettacoli al Teatro Sofia
e
è tutto
un
vero.
Buon aperitivo.
C'è l'aperitivo.
No,
sì,
perché
sì.
Cioè, questo è importante.
Sì,
insomma.
Sì.
Benissimo, allora, per chi fosse invece interessato a seguire questo progetto bellissimo che è il Teatro Multilingue, dove ci si può riferire?
Ci si può trovare sui social, Facebook e Instagram, Teatro Multilingue. Siamo solo noi. E il nostro sito www.teatromultilingue.com.
Benissimo. Senti, invece, Tracy, se ci fossero degli artisti o degli attori che vogliono prendere qualche rinfrescata, qualche bastonata da te,
come sempre, allora, English Vocal Coaching with Tracy. E quella pagina sia Instagram che Facebook, e mi si può mandare tranquillamente un messaggio privato e seguirmi naturalmente con tutti i tidbits. Però se qualcuno vuole contattarmi tramite quelle pagine va benissimo.
Certo, beh, guardate, anche vedendo semplicemente i tidbits scoprirete che avete sempre sbagliato a dire certe cose, quindi vi verrà il desiderio di andare da Tracy,
esatto,
e dirle,
esatto.
Tracy, help me, please.
Help me, ok.
Va bene, ragazzi, allora io vi ringrazio veramente tanto.
Grazie,
grazie a te.
E come si dice in tutte le lingue, merda per lo spettacolo.
Ah, sì, assolutamente.
Vabbè, però in inglese si dice break a leg.
Break a leg, sì. Ok. Ok, benissimo. Allora, grazie ragazzi, e noi adesso continuiamo con la musica. Ci andiamo ad ascoltare un brano di Michele Gazic, grande violinista e compositore che è anche molto amico della radio. Questo brano si intitola Storia dell'uomo che vendette la sua ombra dall'album Il Vittoriale brucia.
Può tornare. l'ombra scompare.
Non può tornare.
Sembra parlare.
L'ombra scompare.